Ok.
10 secondi, eh? Fate i buoni che adesso iniziamo. Ci siamo! Radio Svat dalla Baita.
Baita Monsen, buonasera a tutti dopo il post-up di Sappada.
Siamo qua con dei mostri sacri che sono stati tutti allo Svat Corner, alcuni sono dovuti tornare a casa. A caso quelli che ci sono stati. Oggi dobbiamo dedicare la tappa a un ragazzo,
il nostro amico Enrico Frascura, che purtroppo ci ha lasciati 2 settimane fa.
E com'è andata oggi? Giornata epica, dobbiamo dire.
Oggi grandissima tappa dopo il Monte Zoncolan. Ci aspettavamo tutto questo e abbiamo avuto grandi conferme. I primi protagonisti sono stati i corridori. In secondo luogo lo Svat Corner ha confermato per il terzo anno di essere protagonista.
Organizzazione che già con lo Zoccolano aveva fatto terrorismo psicologico con Metal Detector. Sembrava dovesse esserci la fine del mondo, ma alla fine era solo una gara di ciclismo. Tutto esagerato.
Esattamente, tutto esagerato.
Abbiamo avuto chiamate dai carabinieri giorni prima del corner.
Dai sindaci, dai pseudo.
Ma qua parleremo
dopo di questo. Parliamo dei corridori e innanzitutto parliamo del vincitore di oggi, che forse ieri si è tenuto per, forse magari voleva dimostrare qualcosa davanti allo Svat Corner.
Ma quello che ci ha impressionato è che abbiamo rivisto le foto e ha sprintato come il pirata, mani giù sul manubrio basso.
Esattamente, è passato sull'orrido della Quatona
senza spacer,
nella confluenza tra Ria Quatona e il fiume Piave, e Simon Yates è passato con le mani sotto il manubrio alla Marco Pantani. E quindi, visto che stiamo parlando
di Marco Pantani,
Marco Pantani, andiamo a evidenziare qualche momento del pirata dei tempi d'oro.
Mauro!
Di quando il pirata entrava al Cocorico da grande protagonista. Ora vi parlerà a Radio Svat un uomo che ha conosciuto il pirata veramente.
Sentite
questa
chicca.
Un uomo che vi racconterà cose inedite. Ciao Mauro,
raccontaci chi sei. No, chi sei no, raccontaci di quello che ci hai detto del pirata di in Riviera.
Il pirata per me era un santo, perché veramente io l'ho visto crescere. Poi era mio coscritto del 70, e i 70 sono dei mostri, veramente. Io quella volta che l'ho visto al Pineta entrare, la folla si è aperta e lui era leopardato, maglietta leopardata, venne fuori dal cervello, nero, nerissimo di viso e testa bassa. Lui parlava poco, però produceva tanti watt.
E quelli che hai visto oggi, c'è qualcuno che ti ricorda un po'
nessuno,
quegli anni o nessuno?
Nessuno, zero. Per me zero.
Oggi quando è passato, tu la prima cosa che hai detto quando è passato Simon Yates, hai detto: ma io non ho mai avuto i brividi come quando vedevo il pirata con le mani sul manubrio.
Il pirata io lo riconoscevo da 1000 chilometri, perché lui era giallo e veniva su con le mani basse.
E però
senza casco.
Però hai detto anche un'altra cosa, hai detto: solo Nibali avrebbe potuto incendiare questa tappa.
Sì, Nibali poteva incendiare questa tappa, perché lui è un uomo da tour e da giro, e ogni tappa, anche Contador dava l'animo, ogni tappa scattava. E questo, e gli altri non riescono a scattare.
Però tanti nostri ascoltatori vogliono sapere, tu dov'è che incontravi Marco?
Marco lo incontravo nelle sue strade a Cesenatico e in giro per il mondo.
Ma e nelle serate dov'è che incontravi Marco?
Lo incontravo nelle serate al Pineta o al Cocorico. Lui era inedito.
E con questa perla introduciamo il secondo mostro sacro di oggi. L'uomo che oggi ha corso i 50 metri, forse avrete riconosciuto quest'urlo. Lui è colui che ha esultato dopo la vittoria di Peter Sagan. Rifacelo in diretta.
Salam Petro!
Ho oggi era implacabile. Ma dici un po' cosa ti spinge ad avere questa adrenalina in corpo?
Per me questa è una grande emozione. Ho qui
presentati.
Sono Nick Toneke, lo chef, master chef.
Hai fatto paura oggi. Quanti panini hai cucinato?
350.
No, di più secondo me.
Hai battuto l'edizione.
Forse
sul
400.
Passo,
400 panini.
Sul passo dal
tre orette, massime 3 ore. Comunque per me il Giro d'Italia sta crescendo in un modo
esponenziale.
Per me tra 10 anni il tour può chiudere.
Ma questa è una gran bomba, eh.
Ma raccontaci una cosa: com'è cucinare salamelle sopra il fiume Piave, sopra un ponte, con un tetto sopra la testa, e pensare di avere un fiume così sacro sotto i propri piedi?
Sì, il gusto delle salamelle lì.
No, aspetta, cosa ci hai messo in quelle salamelle? Che spezie gli hai dato?
Aghi di abete e pigne di abete hanno fatto un sapore, le abbiamo messe in salamoia 2 orette, un gusto spaziale.
Ragazzi, questo ragazzo dovete seguirlo, perché ha fatto dei disastri assurdi. Comunque, abbiamo un altro mostro sacro qua. Vieni qua, mettiti lì.
Tanto arriva l'aperitivo, ragazzi.
Allora, raccontaci chi sei e da quanti anni pedali e che maglia c'hai sotto lì.
Buonasera a tutti, io sono Giulia, pedalo da 2 anni a questa parte con lo Slap Fab da 1 anno. E oggi ho visto delle cose, delle emozioni che neanche il calcio te le può dare.
Tutto quel punto di vista. Se tu sei tifoso del?
Io del Venezia, vado in curva da Venezia un po' da parecchi anni, tifoso. Ma lo Svat Club è una cosa fenomenale, quando li vedi passare giù per di là è pazzesco.
Ma raccontaci che maglia hai sotto, che maglia ti hanno consegnato oggi, quasi come
Carlo,
un'investitura dopo la tappa.
Mi ha dato una maglia da dove sono passati tutti quanti i professionisti adesso. È una maglia importante, insomma, sotto quel punto di vista.
E chi te l'ha passata? Simone Viero. Oggi abbiamo visto Viero, un corridore che
Vero.
Oggi è stato molto entusiasmante vedere un ex corridore di Zalfe Colpa essere presente sulle strade di questo giro e guardare allo stesso tempo i professionisti e criticare ciò che accade prima, cioè una cosa ridicolissima vedere mezzi atleti con la e-bike, con il motore, fare il Giro d'Italia che precede la tappa, una cosa ridicola soprattutto nel ciclismo di questi tempi.
Infatti hanno preso scariche di non insulti, abbiamo fatto degli insulti bene, cioè alla fine
solo disapprovazione.
A nostro modo gli abbiamo fatto capire che ci hanno fatto schifo.
Esattamente. Ma andiamo ad analizzare un attimo chi sono stati oggi quelli che sono usciti con le ossa rotte. Abbiamo visto un Froome perdere di lucidità, di brillantezza dopo la vittoria di tappa di ieri sullo Zoncolan, e un Tom Dumoulin con una pedalata molto legnosa negli ultimi chilometri.
Dumoulin l'ha subita oggi.
Franz, cosa ne pensi di questi due corridori?
Non aveva neanche la padella.
Io penso che Froome ha voluto dimostrare tutto se stesso, il suo valore ieri, e oggi ancora di più ha conquistato il cuore dei tifosi, perché davanti allo Svat Corner ha ricevuto solo applausi.
Oggi sì, ha invertito la rotta della sua, diciamo, del suo personaggio, di come era visto in Italia.
Poi al secondo
grandissimo
posto,
Jack Haig,
grandissimo,
un numero uno. Abbiamo, attenzione,
un Pozzo Vivo che secondo me è stato fenomenale sia ieri che oggi. Non è stato male.
No, sì, no.
Ma per me
il super
Saiyan è il nostro Giulio Ciccone.
Ciccone è stato top.
Ha tentato almeno 40, ha infiammato la corsa.
Andiamo a parlare di Giulio Ciccone. Questa mattina su Instagram ci ha scritto: ragazzi, se ho le gambe ci proverò.
ci ha provato
e ci ha infiammato davanti allo Svart Corner con un'impennata, con un Heineken in mano, e soprattutto nel post tappa è passato con il suo bus,
è stato
davanti a fianco del posto del guidatore e ci ha salutato con un grande omaggio,
un grandissimo sorriso.
Questi sono atleti. No, grande Jack Haig, altri, vabbè, Kirienka, Tony Martin, impassibili come sempre.
In questi due giorni abbiamo visto questi due corridori pedalare come delle sfingi.
Incredibili, avrebbero potuto allungare di 200 km.
L'unica volta in cui ho visto Tony Martin abbassare lo sguardo, avere una variazione di qualcosa, è stata oggi quando gli ho urlato 550 watt, come rimembra sempre il nostro amico Eddie Mazzoleni, dei tempi suoi e di Lance. E Tony in quel momento ha guardato il Garmin per vedere se effettivamente stava spingendo 550 watt,
ma
poi
credo,
probabilmente
non
le stava spingendo.
Non credo. E poi grande presenza di Monty, lo scozzese, che si è presentato ieri sullo Zoncolan con una scarpa camouflage inguardabile, arancio nera. Ha pedalato sullo Zoncolan. Tu l'hai visto pedalare sul Zoncolan?
Si è visto che non è italiano, perché l'italiano non pedala come lui. Ma la cosa che mi ha colpito di Monty è stato il suo detto su Patrick Lefebvre. Raccontaci cosa ha detto Monty su Patrick Lefebvre. Raccontaci tutto l'aneddoto.
In italiano, chiedendogli, chiaramente la prima domanda è: siccome lui è vicino all'ambiente Quickstep, a Stevie e un po' a Brian Holm, gli ho chiesto ma com'è Patrick, e lui mi ha detto non dimentica, e lì capisci la personalità di Patrick.
Comunque adesso andrei a parlare di cosa è successo in questi due giorni, cioè in questi due giorni abbiamo visto in un certo senso la morte del ciclismo italiano, cioè l'inadeguatezza di alcune forze dell'ordine che non sanno ancora tenere il passo coi tempi in certi eventi.
Tu vai al Tour de France, c'è il Corner Olanda, viene venerato in tutto il mondo, arrivi in Italia, metal detector dove non servono,
io
protezione civile a tenere i bambini fermi,
allora,
perché hanno paura che saltino in strada, ma non si è mai visto.
Due anni fa al Tour de France, Francia, nel giorno della Bastiglia, ero sul Mont Ventoux con Pietro Fontana. 10 ore di macchina per arrivare a una destinazione tra le più acclamate d'Europa. Due giorni abbiamo dormito in macchina, gendarmeria ovunque, nel paese più a rischio attentati in tutta l'Europa. La gendarmeria ha saputo tenere a testa ogni tifoso. Poi è successo quello che è successo con Richie Porte, ma non è stato colpa di nessuno. E quella sera, quando siamo ritornati a casa, era stata la sera dell'attentato a Nizza. Ed ora Pietro Fontana vi racconterà cosa abbiamo provato quella sera quando siamo entrati in un autogrill di Monte Carlo e, mangiandoci un cornetto, abbiamo visto in diretta su un TG l'attentato di Nizza in diretta, quando noi 5-6 minuti prima passavamo proprio da quelle parti. Raccontaci cosa è successo quel giorno.
Eccolo qua, Pietro Fontana, uomo fondamentale oggi allo Svart Corner, come tutti gli anni, vai.
Buonasera, mi ricordo benissimo quei momenti, è stato un'emozione unica la mia prima tappa al Tour de France, e concordo con quello che ha detto Francesco sull'organizzazione, sulle forze dell'ordine. Mi ricordo benissimo, eravamo in autostrada e ci hanno passato due camionette della polizia, ma noi non abbiamo fatto caso, abbiamo detto wow, normale. Poi siamo entrati in autogrill proprio alle porte di Nizza, abbiamo visto in diretta TV le immagini dell'attentato sulla promenade, è stata una cosa, i brividi lungo la schiena, perché comunque era una roba veramente mai vista.
E tu che sei un pioniere degli Svart Corner, raccontaci oggi un po' i protagonisti, la giornata.
Beh, oggi è stata una giornata indimenticabile, è stato uno Svart Corner bellissimo proprio nella nostra zona, e bisogna dire la verità, le persone che sono state presenti al primo Svart Corner sono quelle che poi non hanno mancato più a nessun'altra edizione dello Svart Corner. i nomi li sappiamo, sono sempre quelli fondamentali, dalla cucina all'organizzazione, alla logistica.
Ah, cuochi pazzeschi oggi.
Cuochi,
li abbiamo anche qua tra di noi.
Io voglio fare i complimenti a Nick Tonetta, ma non dobbiamo dimenticare Vincenzo D'Ambros e suo fratello Emma Damas, il direttore sportivo proprio del Movimas Team Pro Cycling. Sì, che hanno passato tutto il giorno in cucina oggi veramente a dare una mano.
Ma secondo te, dopo le pressioni che abbiamo ricevuto ieri da questura, sindaci e pseudo organizzatori di tappa, dopo che la tappa di Sappada l'abbiamo voluta fortemente noi lo scorso anno, dopo aver scopertola sia la terribile che aver fatto un servizio sulla salita delle sorgenti del Piave con Lisa Vitozzi, arrivo che poi non è stato confermato per vari
che
motivi,
comunque RCS ha visionato,
che comunque RCS ha visionato, tu senza le pressioni che abbiamo ricevuto, senza nessun ringraziamento da parte di nessuno, solo con le nostre forze, raccontaci che cosa avresti fatto oggi per rendere ancora di più lo SWAT Cornell migliore di ciò che è stato.
Ma io dico solo che la riconoscenza non fa parte delle nostre amministrazioni, sia comunali che comunque anche pubbliche, perché bisogna dire la verità. Se la tappa è arrivata qui per una piccola percentuale, anche merito dello SWAT,
per una gran piccola,
ma comunque una piccola parte è anche merito dello SWAT Club, e comunque portare tanta gente sulle strade per colorare questi ultimi chilometri che sennò sarebbero stati spogli, dovrebbe esserci stata un po' più di
e diciamo una cosa, se, sembra quasi che con la chiamata dalla questura due giorni prima sembra quasi che siamo stati etichettati come delinquenti, ma i delinquenti non vanno questa mattina alle 8:50 si è presentato un gruppo di ragazzi sui 14-15 anni, e il padre ci ha detto: li ho portati perché mi hanno chiesto fortemente di venire qua e devo dirvi grazie per quello che fate per lo sport e per tutti gli appassionati.
Io penso che
questa è la nostra risposta.
Sì. Io penso che comunque chi abbia etichettato, diciamo, posso dire anche noi comunque qui allo SWAT Corner come tifosi pericolosi in questi due giorni qui, abbia sbagliato completamente, perché comunque l'immagine dello sport che è stata data da questo blog è una cosa che non si era mai vista, uno stile di vita, un pensiero diverso.
Sì, e poi la gente da casa, i telecronisti, è ovvio che sia per motivi visivi che stare sulla poltrona è sempre diverso.
E poi ricordiamoci che i protagonisti di questi due giorni sono stati i fumogeni, che noi abbiamo introdotto sbagliando, possiamo dirlo, due anni fa sul passo Giau, facendo in maniera sbagliata, che però l'unica persona ad essere transitata, ad essere respirati, è stato Michele Scarponi, che dopo essere arrivato al traguardo ha detto: io mi sono esaltato davanti a quei ragazzi, e comunque quella volta abbiamo sbagliato. In questi due giorni è emersa tutta la paura di alcune persone che proprio sono al posto sbagliato, ed oggi per protesta non abbiamo acceso nessun fumogeno, e credeteci, se avessimo acceso due fumogeni nei posti ideali avremmo reso questa tappa ancora più spettacolare di quello che è stata.
Che poi non è che non l'avremmo fatto per visibilità, perché finita la tappa abbiamo acceso quei fumogeni che avevamo, perché
due vulcani
li abbiamo accesi perché comunque hanno fatto scena e tutti gli esteri si sono fermati, hanno visto il colore. Tre minuti di colore che ci stanno in una, diciamo.
Io vorrei solo dire che lo spettacolo che regala l'Alpe d'Huez con la curva degli olandesi, e comunque anche nelle tappe del nord, alla Roubaix o comunque al Fiandre con i fumogeni, io concordo con Francesco.
Ma adesso chiudiamo la polemica che continueremo poi, ma parliamo del potere di acquisto dei brasiliani.
Pazzeschi.
Chiediamo a Garbo il potere di acquisto dei brasiliani. l'uniche persone ad aver comprato due paia di calzini Oxego al nostro corner.
Decisione presa in 30 secondi.
In 30 secondi hanno tirato fuori la maglia, guardata, comprata.
Una passione per il bike porn assurda.
Pazzesca. All'inizio chiaramente è normale non ci conoscessero, ma appena hanno visto l'atmosfera che girava intorno al nostro corner, non hanno potuto fare a meno che innamorarsi di noi. Si sono presentati davanti al nostro banchetto, hanno preso il loro panino con la salamella cucinato dal grande, ripetiamolo, Nick Tonet.
Diciamo la cosa, tutti gli stranieri che sono passati, la prima cosa che hanno fatto è stata: dobbiamo contribuire, dobbiamo aiutarvi, volete qualcosa, quanto vi dobbiamo? Mentre gruppi di italiani, come al solito, gruppi di italiani che gli abbiamo detto: avete pagato, perché comunque c'era un contributo, prezzi popolari come si trovano anche nelle
prezzi
nelle corse come fuori dalla foresta di Arenberg, ti ricordi? Birra, panino, cos'era? 4-5 euro?
No, meno.
Meno, prezzi che abbiamo applicato anche qua. E un gruppo di italiani è andato via dicendo: abbiamo pagato, ma poi non l'avevano.
Effettivamente non hanno pagato, hanno fatto i furbi.
Questa è la mentalità della vecchia generazione italiana. Noi stiamo cercando di cambiarla.
Ma adesso andiamo ad analizzare i protagonisti di oggi, i corridori. Quindi Yates, Ciccone, Cheidaga, Sacca Modulo,
no, Jack Haig.
Modulo. E poi
beh, Viviani,
Betancourt. No, fermi. Una chicca di bike porn. Carlos Betancourt davanti al nostro corner 20 metri prima, mentre tutti erano al gancio, si è alzato, ha lasciato le mani dal manubrio, si è sistemato l'occhiale e è passato davanti allo SWAT corner rispettando tutti i canoni del bike porn. Cosa dici di un corridore del genere?
Io ho finito le parole per Betancourt. Quando vuole lui fa ride for donuts e quando vuole lui spinge VAT come un animale. È veramente una roba pazzesca. Io lo so, io c'ho in mente quelle immagini al Giro dell'Emilia su San Luca quando era in maglia da Gianni. Mamma, lì pensavamo di aver visto un nuovo fenomeno, poi si è perso perché è un pazzo, vive la sua vita. Però che corridore, il talento non muore mai.
Poi velocisti?
Velocisti
da segnalare un Sacha Modulo.
Diciamo che Sacha
un ampio vantaggio sul gruppetto e a Viero ci ha confidato oggi che Modulo si trova in uno stato di forma con una gamba straripante, in quanto è arrivato con una decina di minuti abbondanti di vantaggio sul gruppetto dei velocisti. Però calma, 3 anni fa Modulo vinceva le tappe al Giro, in salita non andava così, ora ha perso quei 50 watt in volata, però va meglio sulle tappe di alta montagna. Secondo te un amatore che guarda il Giro deve pensare a guadagnare watt, a spaccare la gamba o a calare di peso come ha fatto Modulo in questi anni e andare più forte sulle tappe di media alta montagna?
Per un velocista come Modulo sicuramente il suo stato di forma di adesso probabilmente in volata l'ha penalizzato quel po', come possiamo vedere anche l'altro giorno quando Viviani ha vinto la terza tappa. Modulo ha fatto un gran sprint, però probabilmente, come hai detto giustamente te, ha perso quel poco di brillantezza, di lucidità per essere competitivo al 100% in volata come lo era un paio di anni fa.
Ok, poi adesso parliamo dei corridori che più ci hanno esaltato in questi due giorni tra Zoncolan e Sappada. In primo piano metterei Cesare Benedetti, che ogni volta
grandissimo.
Si è presentato allo SWAT Corner o ci ha dato il 5 o ha iniziato ad esultare con noi. Parliamo un po' di questo corridore
Benedetti, che fino a 3 o 4 anni fa era nella NetApp, quindi diciamo in una situazione che doveva dare la vita per trovare un nuovo contratto, perché quando sei in quelle squadre non è niente mai scontato. E ce lo ricordiamo Benedetti, te lo ricordi in fuga, perché quante tappe aveva fatto in fuga?
Tutte
le tappe che lo guardi sempre in fuga. E diciamo che adesso ha trovato la sua posizione nel team Bora, perché anche ha una posizione fondamentale in alcune tappe, aiuta Sagan in alcuni piccoli giri, in queste tappe fondamentale per i suoi velocisti. però ci ha fatto veramente, soprattutto quando stava scendendo da Sappada con i pullman. Questa si vede che quando stava scendendo da Sappada con il pullman non vedeva l'ora di trovarci.
E poi, rimanendo in casa a Borra, andrei a parlare di Miriam Terruzzi e Robert Spinazzella, la prima, la più grande blogger italiana in questo momento, che purtroppo sta subendo, ma non subendo, perché la sua bella figura la fa ogni giorno, in cui il ciclismo racconta grandi storie, che però stiamo vivendo in un'epoca in cui pagine ridicole, con nessuna passione per il ciclismo, fanno la parte del leone, mentre gente come Miriam, che arriva con le ciliegie del fan club Atalina allo Smart Corner, rimane lì con noi e ci parla di Robert Spinazzella. Cosa raccontiamo di Robert Spinazzella?
Beh, Robert, champagne for the pain. Champagne for the pain, o come dice il Monty, Big Green Champagne.
Come ci ha detto Miriam oggi, Robert ha una passione per il ciclismo entusiasmante.
In due settimane penso abbia, secondo me, ha cercato qualsiasi possibilità di evento pur di collaborare. Questa è passione.
Esattamente.
Ma diciamo una cosa, ieri, oggi, è come se fossero state due finali di Champions League, di Coppa del Mondo. E andare a fare una gran fondo durante una finale di Champions League o di Coppa del Mondo e non andare a vedere la Coppa del Mondo, la finale in diretta, sul posto,
in casa.
E quindi
io,
le prime critiche vanno ai tesserati dello Swat Club, che oggi si sono incimentati in competizioni pressoché ridicoli, invece di venire allo Swat Club, vedere quei loro occhi soffrire certi corridori, guardare le loro gambe, guardare il loro ritmo, guardare il loro vato.
Come abbiamo già detto in passato, queste giornate sono giornate di allenamento. Io oggi penso di essere ingrassato di 8 kg, ma oggi ho fatto il più grande allenamento della mia vita.
Hai ragione.
Questa era una gran cagata, ragazzi. Comunque, ve lo dico, cioè, boh, mi fa schifo quelle robe lì. È come andare a giocare a calcetto quando c'è Italia-Olanda o Italia-Francia. Tu dove eri il 12 luglio, il 9 luglio 2006?
In Balsanales. E allora...
È come andare a sciare ad Intertux quando c'è Solden.
Oppure potete andare anche a farle quelle gare lì, ma non postate le foto su Instagram o Facebook con riassunto delle gare, perché la gente vuole vedere il riassunto del Giro d'Italia, vuole sentire di Adam Yates, non vuole sentire di Cecco, di Zanetti o di altri chiodi. Dai ragazzi, parliamo di sport, non di sport amatoriale, parliamo di agonismo.
E allora io concluderei questa quarta puntata di Radio Sport.
Concludere? Che siamo a metà, siamo!
Con l'ultimo argomento, vi chiederei: domani giorno di riposo, secondo giorno di riposo.
Certo, tu Timo hai bisogno di un giorno di riposo. Ragazzi,
martedì con a cronometro Trento Rovereto, si può già dire ad oggi, dopo la vittoria di Eizi, che il giro è chiuso, no, calmo, la cronometro la farà da padrone ancora. Cosa più importante della crono, sarà rinominata la crono del secolo, si chiamerà Crono Spacers, perché per la prima volta tutti i corridori partiranno da Trento per affrontare 40 km ad a 60 all'ora continui senza spacer sulla forcella.
Oggi abbiamo visto di quelle schifezze.
Perché oggi cosa abbiamo visto? Oggi abbiamo segato le forcelle.
No, non le abbiamo segate.
Di tutti gli amatori. Non le abbiamo segate perché altrimenti questi amatori non sarebbero potuti ritornare a casa. Però abbiamo fatto vedere loro che il futuro è no spacers.
Ma infatti tanta gente è tornata a casa dicendo: vado da mia moglie a tagliare lo spacer.
Mi faccio ricucire le bretelle, taglio le bretelle e me le faccio ricucire sulla maglia.
E alzo la sella e la inclino.
No, ma parliamo di un certo Giulio Ciccone, che è arrivato sulla curva prima dello Swat Corner alzando le braccia al cielo, nonostante non fosse neanche così distante dal gruppo di testa.
Allora, Ciccone è un gran motorone,
come un gran motorone formulo che per oggi non l'ho visto, non so perché, forse l'ho...
Era nel gruppo con Froome Formula.
Ok, non l'ho beccato al momento giusto. Comunque, rimanendo in tema Ciccone, oggi avevamo ospite il grande Viero e ci ha raccontato dei valori di formula ai tempi della colpa. E quando Beppe Colleoni punta su un corridore, potete stare sicuri che quel corridore vince il Giro d'Italia nel giro di 5-6 anni.
E comunque è un altro di quelli che mi ha detto che quello che abbiamo intervistato l'altro giorno, Colpack,
Pippo Androletti?
No, Androletti.
Covi?
No! Quell'altro, il solito, il pollo.
Sartor!
Mamma mia!
Sartor!
Non vediamo l'ora di andare a vederlo ad una gara, Sartor.
Perché Sartor vive il ciclismo alla fiamminga, cioè partire, attaccare, entusiasmare la gente.
Ma e invece, Garbo, parlaci del fiammingo.
Ma io
Italia gli ha dato di canotta?
Gli ho dato una M, ma sinceramente gli avrei dato anche un XL.
Aveva una tanica al posto della pancia.
Bestiale. Baffo alla
matto.
Bestiale.
Comunque,
capello lungo, punto. Io non avevo ancora mai visto i fiamminghi, però adesso oggi ho capito lo che popolo è.
Quello era un
una
fiammingo.
Persona che arriva in Italia a maggio per vedere il Giro d'Italia, che si presenta da noi dal nulla.
E sì, assurdi fiamminghi.
E la cosa più bella di un fiammingo è che gli chiedi: ma tu tifi Tom o Greg? E ti risponde: io tifo Tom, che però sono qui in Italia perché voglio vedere Nibali e voglio la maglia dell'Italia.
La presenza di Nibali, parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi, c'è gente che non si capacita, gente estera che non si capacita dell'odio che hanno alcuni italiani verso Nibali. Non odio, comunque non apprezzamento. E uno di ieri uno straniero mi ha detto: Nibali, è confermato anche da Viero, Nibali è il più grande ciclista degli ultimi 15 anni quasi. 15 no, ma 10 anni
sicuramente,
dell'era moderna, diciamo.
Però noi all'italiana dobbiamo ricordarci che iniziamo ad amare i campioni 10 anni dopo il loro ritiro, quindi state sicuri che tra 10 anni gli italiani andranno in cerca dei DVD su Vincenzo Nibali e le tappe del tour che ha vinto il 2014 su YouTube verranno ricliccate per il doppio delle volte.
Beh, la mancanza di Vincenzo è... cioè, Aru non può ricoprire la mancanza di Vincenzo. Il suo passaggio è quasi stato inosservato, il suo passaggio
è stato quasi inosservato, poi probabilmente ha voluto bruciare le tappe e in questi anni si è affidato a persone sbagliate, e quando avrebbe dovuto rimanere con Vincenzo più a lungo. Però rimanendo in tema Vincenzo, io mi ricorderò per sempre Greg LeMond quando ha detto: voi italiani, invece di dire grazie Nibali, come sta andando Nibali durante il tour, siete gli unici personaggi al mondo che vi chiedete quando Nibali ha 8 minuti sul secondo in classifica ma che cosa sarebbe successo se ci fosse stato Froome.
Culture sportive, è sempre il solito problema, ogni giorno lo rivediamo. E comunque Greg LeMond, parleremo anche di Greg LeMond.
E comunque un ultimo saluto va a Eddie Mazzoleni, che ieri sera ci ha scritto e ci ha detto: ragazzi, voglio che stasera allo Swat Corner mi fate un video in cui rimembrate i momenti in cui si andava a 550 watt a 4 millimol. E con questo salutiamo anche Ale Vanotti.
Ma ieri il record sullo zoncolano non gliel'hanno tolto al Gibo,
Non gliel'hanno tolto perché il Gibo è salito in 500 ancora più forte di quanto faceva il corridore.
Ragazzi, per i presenti che sono rimasti, gli altri sono andati a lavorare, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima.